Radio Blu e Tu presenta A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. In studio Marco Chinaglia.
Benvenuti ad una nuova puntata di A Spasso per il Polesine, che si apre con queste note solenni di un inno tra i più popolari della tradizione cattolica. Noi vogliam Dio è stato un inno che per lungo tempo ha segnato, specialmente prima del Concilio Vaticano II, gran parte delle forme di manifestazione e devozione popolare nel nostro paese. Tra parentesi vorrei anche far notare che Noi vogliam Dio, che ribadisce un po' anche il concetto della regalità di Cristo, re dell'universo, è stato almeno fino al 1857, quando Papa Pio IX fece commissionare all'austriaco Vittorino Hallmayr la Gran Marcia Trionfale, che poi sarà inno dello Stato Pontificio, è stato in un certo senso una marcia liturgica, prevalentemente usata nell'ambito delle processioni, in un certo senso anche, dicevo, una sorta di inno informale dello Stato della Chiesa. Perché iniziare con queste note così solenni, così importanti, di religiose, questa nostra puntata? Perché questa nostra puntata la vogliamo dedicare ad un luogo importante del nostro territorio, un luogo che sicuramente è luogo di frequentazione e devozione per i credenti, ma che sicuramente rappresenta un luogo significativo anche nella cultura e nella società polesana. Mi riferisco all'abbazia di Nostra Signora del Pilastrello di Lendinara. Lendinara, ne abbiamo già avuto modo di parlare in altre puntate, ad esempio affrontando le vicende relative al Museo del Risorgimento, alle figure di Alberto e Jesse White Mario. È una città che si è meritata quell'appellativo che la fresa nota, cioè Atene del Polesine, secondo me anche per la capacità, non sempre facile evidentemente, di fare sintesi fra due poli, uno laico, quello dell'impegno civile, dell'impegno sociale, che è appunto quello dei patrioti risorgimentali, e dall'altro quello religioso, che appunto si condensa attorno a due, bisogna dire effettivamente, conventi, che popolarmente a Lendinara sono noti come quello dei frati neri, cioè quello dei frati cappuccini, e l'altro dei frati bianchi, che sono i titolari dell'abbazia di Santa Maria del Pilastrello. In questo caso stiamo parlando dei monaci che seguono la regola di Monte Oliveto, che è una delle riforme, non dimentichiamolo, della più antica regola benedettina. Santa Maria del Pilastrello, fra l'altro, si colloca lungo una via, via del Santuario, che effettivamente mescola la memoria laica con quella religiosa, perché la via del Santuario, per chi conosce Lendinara, inizia quasi a ridosso di quella che è vicina, nelle vicinanze immediate di quella che è la chiesa parrocchiale, una delle chiese parrocchiali della città, cioè Santa Sofia, e inizia proprio con la casa di Alberto e Jessimoide Mario, per proseguire con tutta una serie di edifici, case popolari, che proprio la coppia volle realizzare dopo l'Unità d'Italia. E lì aleggia ancora la presenza di un poeta che certamente fu uno dei campioni dell'anticlericalismo post-unitario. Mi riferisco a Giosuè Carducci, che poi compose anche l'epitafio della tomba di Mario. E in quella strada si condensano memorie civili, che sono quelle ad esempio dell'opera Pia Marchiori, che oggi è stata riutilizzata come istituto di assistenza a ragazzi con particolari problemi di disagio familiare. Poi c'è un luogo che purtroppo anche in tempi di pandemia è rientrato un po' nelle cronache di questi mesi, cioè la Casa Albergo, che è una delle strutture per anziani, una delle RSA più importanti del Polesine, con fra l'altro un hospice, la Casa del Vento Rosa, che serve per cure palliative a malati terminali. Quindi, insomma, una zona ricca di senso, di significato, questa via del Santuario, che culmina appunto con l'edificio abbaziale con il santuario di Nostra Signora del Pilastrello. Una chiesa che, per chi la conosce, ha un'origine molto antica, perché la chiesa di Santa Maria del Pilastrello vede la sua origine proprio nel cuore di una, come spesso accade, di una vicenda complessa e articolata, che è in particolare legata a uno dei momenti più difficili della storia della Repubblica di Venezia. Questa Madonna col Bambino, scolpita in legno d'olivo, che era collocata in una nicchia vicino alla casa di tal Giovanni Borezzo, che riuscì a ritrovare questa statua della Madonnina strappata da una bufera che si abbatte nella notte fra l'8 e il 9 maggio dell'anno 1509. Quindi un grande temporale che fece molti danni, ma che salvò miracolosamente questa Madonna portandola sopra una siepe. Vorrei far notare come il maggio del 1509 non è un momento particolarmente facile per la storia della Repubblica di Venezia. Siamo nel pieno delle guerre d'Italia e in particolare durante quella guerra della Lega di Cambrai, che rischierà anche seriamente, perché questo ci dicono gli storici, di far finire anzitempo la storia della Serenissima, e sconfitta nella battaglia di Agnadello poi riuscirà a salvare sostanzialmente, grazie alle sue ottime, bisogna dire, doti diplomatiche, la propria esistenza. Quindi è in un momento di difficoltà che poi l'avvocato Lorenzo Malmignati, che è esponente di una delle famiglie più antiche della città, riesce a, venuto a conoscenza di questo fatto prodigioso, costruisce a sue spese un primo capitello per la statuetta, che si trova in corrispondenza di quella che oggi, per chi conosce la chiesa, è la cosiddetta cappella del bagno, dove appunto c'è diciamo questa fonte miracolosa, che si trova nel luogo dove nel 1576 Ludovico Borezzo, quindi erede del proprietario, del primo proprietario, restaurando il capitello, vide diventare l'acqua attinta da una vicina fonte diventare rosso sangue. Proprio la cappella del bagno mostra uno spaccato straordinario di storia del territorio, perché gli ex voto, i grandi dipinti collocati lì, raccontano i miracoli che sono attribuiti alla Madonna in occasione prevalentemente di quelle che sono le calamità, quindi le alluvioni, le cicliche alluvioni del Po e dell'Adige da un lato, e dall'altro la grande epidemia di peste. In questo caso parliamo di quelle epidemie di peste che partono dal 1621, quindi dalla vicenda che poi porta all'erezione della Madonna della Salute veneziana, per arrivare ovviamente a quella manzoniana del 1630. Tornando al nostro Ludovico Borezzo, dobbiamo ricordare che questo fenomeno dell'acqua che diventa sangue si ripeté una seconda volta al termine di una processione che venne fatta per le vie cittadine, ed è da lì che inizia con un procedimento molto complesso. Ricordo che l'erezione delle chiese ed è l'occasione anche questa per ricordare un grande studioso come l'avvocato Ivone Cacciavillani, uno dei più grandi studiosi delle istituzioni della Serenissima, venuto a mancare qualche settimana fa. Dicevo, l'erezione delle chiese era sottoposta a un vaglia molto rigoroso che comprendeva anche il parere evidentemente del Senato Veneto. Questo va detto perché siamo in periodo successivo al Concilio di Trento, e questo porterà anche Venezia a scontrarsi con la Santa Sede fino ad avere il famoso interdetto nei primi anni del Seicento, con una figura importantissima quale quella di frate Paolo Sarpi come consultore del Doge. È il 16 maggio del 1579, quindi sono passati 70 anni dalla prima apparizione, dal primo fenomeno miracoloso, e questa statuetta viene trasportata nella nuova chiesa, nella quale appunto viene deviata l'acqua della fonte. E lì inizia un rapporto che non è mai finito con la città di Lendinara, che nel 1595 si consacra ufficialmente alla Madonna del Pilastrello, affidandone poi la gestione ai monaci benedettini di Monte Oliveto. Bisogna ricordare come questa vicenda sia una vicenda che ha conosciuto diversi momenti problematici, momenti che sono essenzialmente legati a quelle operazioni di soppressione che noi tradizionalmente attribuiamo al periodo napoleonico, ma che non va dimenticato che si sono avuti già in epoca veneziana. D'altronde l'affidamento della santuaria ai benedettini olivetani il 7 settembre del 1578 porta a una storia che finisce una prima volta nel 1771, quando abbiamo le prime soppressioni da parte della Repubblica Veneta, peraltro condivise con altre realtà del territorio. Pensiamo alla vicina abbazia della Vangadizza, che però aveva la differenza che rispetto alla il Pilastrello godeva già di un titolo di commenda, quindi non c'era più di fatto una titolarità effettiva da parte del padre abate. È una storia complessa, una storia che passa attraverso anche l'Ottocento, ovviamente, ripeto, laico risorgimentale di cui Lendinara è protagonista, e che poi ci fa rientrare i monaci benedettini nel 1905. E qua, insomma, è importante ricordare quanto i padri abati siano stati importanti nella storia della città nel corso del Novecento, e vorrei sottolineare come in particolare alcune figure come l'abate Dom Romualdo Ziglianti, morto nel 1975, e prima ancora di lui l'abate Savoy, prima ancora di lui l'abate Celestino, che veniva direttamente dal Milanese e che venne a governare e amministrare il santuario nel momento di trasformazione, Celestino Maria Colombo.
Radio Blu e tu state ascoltando A Spasso per il Polesine. In studio Marco Chinaglia.
Tra i tanti episodi che vanno ricordati di questo rapporto del santuario con la città nel corso del Novecento, va ricordato una delle vicende che hanno segnato gli ultimi mesi del secondo conflitto mondiale, cioè quella strage mancata che è stata ben descritta partendo dalle carte dell'abate Ziglianti, morto nel 1975, dall'amico Pierluigi Bagatin, già direttore della biblioteca Baccari e oggi segretario dell'Accademia dei Concordi. E diciamo che la figura di Don Ziglianti è stata una delle figure più significative nella storia non solo religiosa ma anche culturale e civile della città nel corso della prima metà del Novecento, ed è stato protagonista suo malgrado di quanto accade durante il periodo terribile della guerra civile, della guerra di resistenza e liberazione, anche nei mesi legati a quella tremenda vicenda che fu la strage di Villa Marzana. Quindi un santuario, quello del Pilastrello, assolutamente inserito nelle vicende diciamo del territorio. E adesso ci ascoltiamo qualche altra nota. La nota che ascoltiamo è quella di un famoso inno liturgico che è usato anche all'interno del santuario, che è Madonna Nera. La Madonna di Lendinara è nera, ma in questo caso l'inno non è riferito a Lendinara, ma è riferito alla più celebre Madonna Nera di Częstochowa. Ce lo ascoltiamo in una versione per banda, ricordando che anche Lendinara ha, tra le tante altre cose, una tradizione bandistica, con un corpo bandistico che spesso accompagna anche le celebrazioni di tipo religioso. A tra poco.
Ascoltando A Spasso per il Polesine con Marco Chinaglia.
Andiamo allora a visitare questo santuario che ha avuto nel corso del Novecento una sistemazione importante, nel momento in cui, su invito del Consiglio Comunale della città e con approvazione di Papa Pio X nel 1905, i appunto frati bianchi tornarono in città. Dopo con la figura di Don Luigi Maria Perego, che è il, dicevamo, il primo di questi religiosi, seguito da Don Celestino Maria Colombo che citavamo in precedenza. Sono personaggi che costruiscono il santuario come lo conosciamo noi. Don Luigi Maria Perego ristruttura la Cappella del Bagno e mette in evidenza quella vasca di marmo di Carrara con quattro angioletti, con capitello, con la statua della Madonna, opera di Carletti e dell'architetto Rupolo, che poi vengono messe nell'atrio. È lui che ottiene la incoronazione del simulacro della Vergine, un simulacro che è particolarmente importante, è stato oggetto anche purtroppo di atti vandalici anche in tempi recenti, un simulacro che ricorda la storia delle origini di questo santuario, ottenuto da un unico pezzo di legno d'olivo di scuro, con la Vergine, con il bambino, con la corona in mano e il bambino che benedice come Maria vestita, vestito anche per nascondere un po' il rustico incavo che aveva alle spalle del trono, alto poco più di 30 centimetri, usato e venerato fin dalle origini, e che appunto troneggia in quella che è la tribuna, in quella che è la parte superiore di questo santuario. L'architettura della chiesa è frutto di rimaneggiamenti che sono in particolare figli di quanto già tra fine 700 e inizio 800 aveva fatto Don Giacomo Baccari, architetto lendinarese, protagonista di una tra le più importanti e significative famiglie di architetti del territorio e di una grande ristrutturazione urbanistica edilizia che viene fatta proprio a cavallo tra il periodo, diciamo, della fine della Serenissima e l'età napoleonica. La facciata del santuario con questo doppio ordine di lesene è stata modificata nel 1933. La decorazione di gran parte delle tre navate con archi a pieno centro che poggiano su pilastri, è stata realizzata grosso modo durante il secondo conflitto mondiale da Giuseppe Chiagic, pittore di origine, caucasica, che viene coinvolto, nella decorazione proprio a partire dal 1939. Molti episodi interessanti: il simulacro che riceve forza dalla Vergine nella controfacciata, questo nel soffitto della navata centrale, nella controfacciata la salvezza dall'alluvione del 1822, il miracolo della rotta dell'Adige e tanti altri episodi che richiamano anche i fondatori e i riformatori dell'ordine benedettino, San Benedetto, Santa Francesca Romana, il beato Bernardo Tolomei. Tante le opere d'arte, è anche un po' difficile descriverle tutte. C'è un'opera di Angeli, allievo del Piazzetta, San Francesco visitato da un angelo della metà del Settecento, c'è un'opera della Bottega di Veronese, l'Ascensione di Cristo, in presenza degli apostoli del Malmignati, c'è il Battesimo di Cristo del Monte Mezzano, anche questo allievo del Veronese, e poi altri, opere molto interessanti, sia a livello pittorico sia a livello scultoreo. Le sculture sono quelle che adornano appunto la tribuna vicina alla statua, sopra della Madonna e del Bambino, sopra l'altare maggiore, insieme alle scale, che sono opere di Giovanni Maria Morlaiter o del bellunese Marchiori, sempre attorno alla metà del Settecento. Interessante anche la tavola rappresentante San Pietro, attribuita alla scuola di Dosso Dossi, proprio sopra la cappella dove riposa l'abate Celestino Colombo, ma tanti altri sono gli autori di rilievo che ritroviamo all'interno del santuario. Pensiamo a un pittore di formazione romana come Tommaso Sciacca, pensiamo al Bonazza, uno dei più grandi esponenti della scultura tra 7-800 del territorio veneto e altre opere di scuola romana, copie dal Guercino e di opere della scuola del Tintoretto. Insomma, la storia del santuario del Pilastrello, un santuario che ovviamente poi assieme alla chiesa mette assieme la vita monastica, la vita della preghiera, la vita di tutto ciò che è legato a una tradizione importante di questa che è abbazia dal 15 dicembre 1920 per volontà dell'allora pontefice Benedetto XV, restituiscono la dignità di un luogo che, dicevamo, è sicuramente un luogo di preghiera, è sicuramente un luogo di fede per chi crede, non solo per i polesani, perché è visitato, data anche la posizione di Lendinara, da moltissimi pellegrini, dal Padovano, dal Vicentino principalmente, ma è un luogo sicuramente cruciale anche nella storia del territorio. Quindi è un luogo che sicuramente vale la pena andare a visitare. Il turismo religioso, per il credente come per il non credente, diventa un modo di riscoprire se stessi nel silenzio e nella riflessione su di sé. Ci lasciamo con delle altre note di un inno religioso, Inni e Canti, questo è un inno eucaristico, anche questo un inno che fa parte di quella tradizione che è un po' anche figlia, se vogliamo, dei grandi cori d'opera, della tradizione della musica operistica italiana dell'Ottocento, della tradizione popolare e del patrimonio, ripeto, anche delle bande musicali del nostro paese. Con questo io vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di A Spasso per il Polesine.
Avete ascoltato
A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.